File 9, pagina 64. Vita contadina presso Postumia. C'era una famiglia in particolare presso la quale ci fermavamo con grande piacere nei dintorni di Postumia. Ogni volta che passavamo nelle vicinanze facevamo in modo di fermarci perché eravamo in amicizia. Possedevano un'unica grande casa colonica in pietra nella quale abitavano i nonni, papà, mamma e 5 figli. Accanto avevano la stalla con mucche e cavalli. In tutta la zona di confine in Istria i contadini si aiutavano nel lavoro con gli animali e avevano terra da coltivare. In quella zona il cavallo era molto importante. Nel periodo estivo tagliavano legname e nel periodo invernale facevano scivolare i carichi di legna sulla neve trainandoli con i cavalli. Prima che si diffondesse il lavoro meccanizzato, le persone escogitavano strategie diverse per vivere e si adattavano al tipo di ambiente nel quale abitavano. Alla Pineda, come in tutta la valle di Erto, per trasportare legname io e i miei zii sfruttavamo la pendenza del luogo, caricavamo la mussa e la guidavamo in corsa a piedi lungo i pendii. A Erto le montagne sono alte, i campi non sono ricchi di prodotti, sono scoscesi sui terreni aspri e ci si deve aiutare da sé per lavorare, con la propria persona. La terra era fertile a Postumia. La famiglia con la quale avevamo amicizia possedeva molti campi e molti animali. Dovevano riempire i fienili di fieno perché mantenevano diverse mucche. Oltretutto l'inverno nelle vallate di Postumia è particolarmente lungo. Infatti la bora parte proprio da quelle zone e quando arriva gela la terra e si insinua nelle case da ogni fessura. Perciò a quel tempo era necessario riempire le dispense e i fienili di tutto il necessario. Ma prima che la bora spazzasse ogni contrada, in quelle terre nasceva ogni ben di Dio. In estate gli alberi sembrava che gocciolassero frutti e quando la stagione era al termine, il cammino dei cramars incrociava quello di decine di donne anziane che scendevano con ceste piene di grosse susine, viola, per venderle a Postumia, a Sesana, a Opcina, a Pola, a Fiume, in occasione delle fiere. Nota. Il viaggio lungo il confine del signor Geremia della Putta e del padre si inoltrava nella regione dei Birkni, un'area collinare estesa su 4 comuni, Divaccia, Rippelje Kozina, Ilirska Bistrica e Pivka. È una zona tuttora nota per la produzione di frutta di qualità, soprattutto mele e susine, e per il distillato di prugne, slivovica o slivogiz dei birchini. Fine della nota. Portavano anche patate, zucchine, cucumbers, vari prodotti dell'orto, ma soprattutto prugne. Per poco e per niente te ne davano chili a chili. Vendevano anche lo slivovitz, prodotto con le loro susine, anche se la finanza controllava il contrabbando di liquori e si spargeva in ogni luogo quando era tempo della vendita ambulante. Le donne scendevano ugualmente con le loro bottigliette di prezioso liquore, cercando di aggirare le forze dell'ordine. Qualcuna riusciva a vendere senza farsi scoprire, mentre altre venivano catturate e multate. La terra delle colline carsiche era generosa. In alcune zone c'era addirittura abbondanza di prodotti alimentari e la popolazione non era di cramars, ma di contadini. In tutto il Carso sloveno, che io e mio padre percorrevamo come ambulanti, possedevano molta terra e poche strade, tutte bianche. Il lavoro agricolo non era organizzato sulla fatica dei braccianti come in Friuli. La piccola proprietà era più diffusa e l'agricoltura e la pastorizia si basavano sulle forze delle famiglie estese e sull'usanza di prestare il lavoro, chiedevano l'aiuto di un paesano per una settimana, ad esempio per tagliare la legna, erigere un muro, un recinto o per i lavori agricoli. Inoltre a mezzogiorno colui che prestava l'opera riceveva da mangiare. Finito il lavoro, colui che aveva ricevuto la mano d'opera doveva contraccambiare. Anche Erto si andava a Huara per una settimana, 15 giorni, poiché le famiglie non possedevano contanti per pagare una ditta di costruzioni. Questo risultava essere l'unico modo per potersi costruire una casetta. Con la Huara si riusciva a radunare gruppi di 3 o 4 uomini che in quel periodo non avevano trovato lavoro altrove. Si procuravano il materiale, le tavole, la legna, lavoravano artigianalmente e assieme parlavano e ridevano. Il tempo passava meglio in compagnia, anziché a faticare tutti da soli. Poi la persona che aveva costruito la casetta con la sua stalla accanto un poco alla volta restituiva le giornate. In Slovenia, come a Erto, nei paesi e nelle abitazioni isolate c'era sempre la stalla accanto alla casa per l'allevamento di maiali, mucche, galline, cavalli, qualche bue, ma non di rado la stalla era vuota, senza animali da allevare, e nelle case c'era la fame. Raccoglievano le ossa delle mucche al macello, il rame, il ferro, stracci vecchi. C'era gente che moriva di fame nelle proprie case, soprattutto negli anni a cavallo della guerra, nonostante la ricchezza di quella terra. Io e mio padre vedevamo ogni cosa viaggiando lungo il confine e ci consolavamo con le poche ore passate in amicizia in qualche casa ospitale. In montagna avevamo buoni rapporti con diverse famiglie e una in particolare conosceva mio padre da molti anni. Era numerosa, era composta da 3 ragazze e 4 maschi, i genitori e i nonni. Io e mio padre passavamo sempre da loro, anche quando dovevamo raggiungere le casermette più lontane della zona. Piuttosto che non salutarli, partivamo un poco prima per arrivare in tempo e trascorrere assieme qualche ora la sera prima di andare a dormire nella loro stalla. Ci sedevamo tutti davanti al grande focolare circolare dalla cappa molto estesa, con la sua tendina sistemata tutto intorno in modo che aumentasse il tiraggio del camino. Mio padre si intratteneva a parlare con il capo famiglia, mentre io, che avevo 15 anni circa quando li ho conosciuti, mi avvicinavo ai giovani come tutti i ragazzi. Parlavamo del lavoro, della scuola, degli interessi comuni e delle vicende del cammino. Quando esaurivamo i nostri discorsi e la sera si faceva notte, gli anziani di casa e del vicinato cominciavano a raccontare. Davano inizio alla cantilena antica che sapeva farti capire anche quando non comprendevi ogni singola parola. Non tutti gli anziani sapevano raccontare, ma chi sapeva diventava con l'esperienza un narratore unico, possedeva una personale cantilena che lo contraddistingueva e una memoria straordinaria. Come a Erto, anche nella Jugoslavia di allora, il nonno e la nonna raccontavano fiabe, storie e leggende di quanto era successo nei tempi passati. Raccontavano delle fate, di Pinocchio, di Cappuccetto Rosso, delle antiche paure, di viaggi avventurosi, di fatti di sangue, di incontri con demoni, di imprese di eroi o di anziani saggi e stratagemmi arguti. La guerra incalzava. I fascisti volevano conquistare e conquistare per allargare l'impero, così spesso gli anziani finivano per raccontare le imprese guerresche di un re che non era mai contento. Al tempo in cui il re fu giovane, fu un grande egoista, sempre in guerra, perché voleva espandere i suoi domini e comandare da solo tutto il castello e tutte le terre a scapito del fratello di sangue, che per questo lo sfidò a duello con le spade. Dopo giorni e giorni di combattimenti, nessuno dei due uscì sconfitto. Quindi diedero inizio a una seconda battaglia, assieme ai loro fidi campioni. Nemmeno questa venne vinta da alcuno, perciò diedero inizio a un susseguirsi di lotte inutili, che nessuno mai vinceva, portando la miseria nelle contrade di loro dominio. Dopo il racconto, ogni sera una fisarmonica iniziava a suonare nel grembo di un ospite. Spesso la seguivano alla spicciolata altre fisarmoniche, oppure clarinetti, tamburi, più raramente qualche violino artigianale. I suonatori si radunavano a gruppetti e cominciavano a trascinare melodie e ritmi tra un balletto, una cantata, uno scherzo e una chiacchiera. Ogni famiglia aveva almeno una fisarmonica e nella casa, dove eravamo in amicizia, c'erano 7 giovani e 7 strumenti che accompagnavano il calare della notte, esercitandosi per migliorare l'arte imparata dagli anziani in vista delle prossime feste della regione. Sul confine e ovunque in Jugoslavia, ogni paese aveva la banda che girava ogni fiera stagionale da un paese all'altro. A ogni festa i ballerini si adunavano a frotte e i balli venivano accompagnati da 3-4 bande con fisarmonica, trombone, clarinetto, tamburi. Le varie bande poi si contraccambiavano i turni e le visite coprendo ampi territori, mai senza musica. Ogni paese aveva la sua scuola di musica e oltre a quelle l'utilizzo di uno strumento era abitudine di ogni casa. Nota: esistono registrazioni dal vivo delle antiche musiche tradizionali balcaniche. Un esempio possono essere quelle edite da Lomax Alan 1915-2002, autore di importanti raccolte nel campo dell'etnomusicologia. Il doppio CD World Library of Folk and Primitive Music, volume 5, Jugoslavia, Rander 1951, è dedicato alla ex Jugoslavia. La raccolta viene presentata così. Peter Kennedy, un collaboratore di Alan Lomax, registrò tutte le tracce a un festival di musica popolare nel 1951, al tempo in cui il governo comunista riteneva che si potesse forgiare un'identità nazionale unitaria, mostrando le analogie tra le varie culture popolari regionali. A tal fine riunirono i migliori musicisti provenienti da ogni territorio che a quel tempo componeva la Jugoslavia e li presentarono durante una serie di esibizioni. Kennedy comprese che quella era l'occasione di una vita intera e registrò dozzine di interpreti, inclusi cantanti di ballate, suonatori di tamburica, cordofono a corda pizzicata della famiglia dei liuti, simile al mandolino, cori e le musiche che accompagnavano le danze tradizionali. Pagina 69.